A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 10:36 minuti in questo momento, benvenuti ad A Come Asia, la specifica del mercoledì di A Come Atlante, il nostro giro tra i punti di vista dei continenti e sui continenti. Oggi è mercoledì e quindi dicevo ci occupiamo di Asia, benvenuti dunque anche nell'anno del cavallo. Buongiorno Gabriele Battaglia.
Ciao, buon cavallo a tutti.
Ci fai l'oroscopo? Io sono maiale, come va quest'anno?
Adesso mi
farai
maiale, poi mi devi dire anche l'elemento. Cioè, no, io sono cavallo di fuoco, come quest'anno.
Ah, e quindi è il tuo anno della vita praticamente questo, perché viene solo una volta nella vita.
La morte, no, speriamo di no. No, nel senso che capisci che allora c'è il segno zodiacale con l'animale dello zodiaco che capita ogni 12 anni, l'elemento capita ogni 5 anni, quindi 5 per 12, 60, cioè la coincidenza di segno e elemento capita ogni 60 anni, quindi l'anno.
Quindi indicativamente una volta nella vita, se uno non campa 120 anni.
Guarda, io non credo di arrivare a 120, anche se mi piacerebbe, però insomma questo diciamo è il primo anno dopo quello in cui sono nato che proprio coincide tutto.
E questo è buono oppure rischioso?
Esatto.
È buono?
È rischioso. È rischioso, è tutto amplificato.
Ho capito.
In più. E quindi amplificato il bene, amplificato anche il male, la sfiga probabilmente, bisogna stare accorti, bisogna gestire bene tutta questa energia peraltro anche ben rappresentata dal segno e dall'elemento nello specifico, perché il cavallo, segno dinamico.
Sì, non è topo di legno, tu dici, cavallo di fuoco fa una certa impressione.
Fa impressione, cioè cavallo energetico eccetera eccetera, ma anche un po' impulsivo e si dice privo di tatto, mi riconosco abbastanza,
sì.
E poi però c'è il fuoco anche, quindi cioè metti anche il fuoco, quindi insomma bisogna stare un po' attenti all'impulsività quest'anno, via.
Allora sì, tra l'altro anche visto il contesto generale internazionale, dico a parte le singole vite di ciascuno di noi, senti il cambio di anno, il capodanno, no, per Pechino, per la Cina, adesso abbiamo scherzato, parlato di oroscopi e di segni e di questo genere di cose, però in effetti questa per la Cina, per Pechino, per il potere cinese è un momento importante politicamente, economicamente, anche a livello, come dire, di immagine.
Eh sì, e come si immagina la Cina lo si vede bene durante Chunhuang. Che cos'è Chunhuang? Chunhuang è il gran galà della vigilia di Capodanno, che è l'appuntamento mainstream, parliamo di centinaia di milioni di spettatori ogni anno, si sfiora il miliardo e quest'anno poi è stato anche trasmesso anche all'estero. Allora, è questo gran galà della TV, questo super
da noi come fosse una specie di cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, per capirci.
No, da noi è come aspettando Capodanno, quelle robe lì che
più trash, okay, sì.
Quella trashata lì. Ecco, in Cina ogni anno c'è questa cosa pazzesca che riunisce le famiglie, la vigilia è andata in onda l'altro ieri e quindi lì si vede un po' come la Cina si autorappresenta. Quest'anno era intuibile, ma lo spettacolo di Chunhuang è stato totalmente pervaso dalla tecnologia, soprattutto la robotica e l'intelligenza artificiale. E c'è stata questa coreografia pazzesca che, cari ascoltatori, trovate sui video, trovate dappertutto sui social, su YouTube, eccetera, eccetera,
Sì, vi
di
consiglio di
questo.
vedere il video perché effettivamente le fotografie, anche che pubblicano anche i giornali, anche qualcuno italiano questa mattina, non rendono l'idea, diciamo, della sofisticazione oramai, anche della qualità del movimento, della.
Sì.
Scusa.
Sì, no, c'è stata questa coreografia pazzesca di questi robot umanoidi che si sono messi a fare kung fu, cioè lo spettacolo si chiamava Wubot, Wu, quel carattere Wu che sta
Come
davanti al
guerra.
bot. No, sta per marziale, sì, marziale, militare, così. E appunto erano questi robot che facevano arti marziali, però molto aggiornate al presente, perché c'era contaminazioni di breakdance, di parkour anche, no? Saltavano sui muri, facevano le capriole, eccetera. Ma soprattutto, pur essendo i protagonisti assoluti, erano stati affiancati questi robot umanoidi da degli umani in carne e ossa, ed erano nella fattispecie questi studenti della scuola di arti marziali di Tago, che sta nella provincia dello Henan. Quindi c'è quest'idea comunque della tecnologia che compenetra il fattore umano, che vanno fianco a fianco. E tanto più che questo spettacolo, poi ho visto che anche alcuni giornali cinesi hanno definito un po' leggermente inquietanti, insomma. Ed ecco quindi che c'è stato poi in altri momenti del Gran Galà invece cose più tradizionali, tipo il coro dei contadini, la poetessa che celebrava gli elementi naturali. Allora, che cosa vediamo in tutto ciò? Questo mix continuo tra l'elemento ipertecnologico orientato al futuro e invece l'elemento tradizionale. Il passato, l'idea che comunque anche chi non è trascinato in questa tensione verso il futuro farà comunque parte di questa Cina, di questa traiettoria cinese, no? L'idea che anche i contadini ci stanno dentro, insomma, non preoccupatevi e così via. Poi su questo spettacolo è interessante perché c'è anche, ho scoperto, c'è la box, la cosiddetta box ubriaca, il kung fu ubriaco si dice che fanno questi robot. Allora sono andato a guardare e in effetti si chiama, è uno stile tradizionale, si chiama Zui Pa Xian Quan, che vuol dire il pugilato degli otto immortali ubriachi, no? Anche qui la tradizione, una tradizione che si fa risalire addirittura a un poeta dell'VIII secolo d.C., cioè della dinastia Tang, che è Li Bai, uno dei massimi poeti di quell'epoca. Quindi vedete, no? Sempre questo mix tra iperfuturo e tradizione.
A proposito di futuro, più che di tradizione, viene in mente, quell'incontro, anche quello molto, molto pubblicizzato, molto televisivo, molto rappresentato, che fece all'inizio dell'anno scorso. Xi Jinping con i leader, come dire, i leader delle industrie tecnologiche più importanti, della Cina, no? Anche qui questo grande slancio verso il futuro, inteso in senso, tecnologico, Pechino lo persegue, diciamo, attraverso un mix anche qua di lusinghe e redini tirate alle imprese tecnologiche private, insomma, sta in capo ai privati.
E infatti i robot che abbiamo visto nello spettacolo di Capodanno erano quelli della Unitree Technology. Allora, questa è un'azienda privata di Hangzhou, che è la stessa città Hangzhou di Alibaba, no? È una città che si connota ormai come uno dei poli dello sviluppo tecnologico della Cina, insieme a tutto il delta del fiume delle Perle, che però sta più a sud. Allora, questa Unitree è stata fondata da Wang Xinxin. Wang Xinxin un 35enne, è un ragazzo, si è laureato in ingegneria meccatronica, una roba un termine di cui ho scoperto l'esistenza ieri. Che cosa vuol dire? Meccatronica vuol dire mix tra meccanica, elettronica, insomma, è una convergenza
Penso
di
che sia una cosa che
materie.
c'è anche qua, ti voglio rassicurare.
No, assolutamente sì, ma io non lo sapevo. Va bene, comunque questo Wang Xing Xing e poi è diventato imprenditore, come succede per molti cinesi, cioè studiano ingegneria, poi entrano in qualche grande azienda all'avanguardia, poi dopo si mettono in proprio. È diventato imprenditore e ha fondato la Unitree ed è il classico figlio prodigio della nuova Cina, a cui, attenzione, qua è la relazione, l'ufficialità, quindi il potere, offre questo palcoscenico enorme, il Grand Galà della televisione. 700 milioni o più di spettatori,
Un bello spot,
purché
sì.
è uno spottone pazzesco, purché lui però cooperi alla marcia di tutta la Cina verso gli obiettivi centenari che sappiamo da raggiungere appunto entro la metà del secolo. E viene proprio in mente quello che dicevi tu quando a gennaio dell'anno scorso Xi Jinping ha incontrato gli imprenditori privati cinesi, mettendo proprio in prima fila tutti i guru tecnologici. E guarda un po', in prima fila c'era proprio anche lui, Wang Xing Xing, ed era il più giovane del gruppo. Vedi l'autorappresentazione della Cina? Siamo qui e vogliamo andare ancora più avanti dal punto di vista della tecnologia, cioè questa è la strada e ci staremo dentro tutti, anche i contadini, la
È la
poetessa,
poetessa e
tutti.
la soldatessa.
Esatto.
Va bene, direi che ci possiamo fermare qua per oggi. Poi magari la prossima settimana abbiamo tralasciato un po' del Capodanno, una cosa di cui spesso si parla, ma che insomma almeno un passaggio la prossima settimana lo meriterà, cioè la dimensione di questo spostamento, di questa migrazione di massa, la più grande del mondo, no? Che avviene ogni anno, i cinesi che tornano a casa loro, non so, centinaia di milioni di persone in viaggio e tutto il, come si dice, il suo portato economico, ecco, adesso non mi viene la parola giusta.
Sì, esatto, e beh, è la più grande, come dire, migrazione transumanza
Umana,
che
sì.
c'è ogni anno e vediamo, poi esamineremo magari un po' i dati. Tieni presente che durante il Covid si era ridotta, no? Chiaramente, perché molti erano bloccati a casa. Però, vabbè, insomma, vedremo, dai.
Grazie, grazie Gabriele.
Grazie a te e niente, buon proseguimento.
Buona giornata, grazie a Gabriele Battaglia. Eravamo rimasti dalla scorsa settimana in debito di un aggiornamento sulle elezioni in Thailandia che si sono svolte, insomma, il primo fine settimana di febbraio, che sono state vinte, come abbiamo detto anche la volta scorsa, dalla destra, diciamo, dai conservatori. Quali sfide ha davanti il nuovo esecutivo con un'economia ferma, una bolla immobiliare che si sta gonfiando, un impoverimento generale della popolazione, un'economia però ancora relativamente stabile? Sentiamo allora da Bangkok Emanuele Giordano. Perché non lo sentiamo? Vediamo se riusciamo a ricaricare.
Allora, intanto
Eccolo qua.
partirei da un elemento che mi sembra importante, cioè che i conservatori non hanno vinto soltanto, come si è detto, in gran parte sulla spinta nazionalista della guerra, sull'orgoglio identitario della Thailandia, ma io direi che i conservatori hanno vinto sulla paura, perché questo è un paese in crisi. E quando c'è una crisi, la gente, anziché affidarsi a promesse future vaghe di cambiamento, tutto sommato preferisce, come dire, la stabilità o quantomeno una continuità. Perché dico questo?
La paura
Perché
di che cosa,
l'economia
Emanuele?
tende la paura della povertà, in poche parole, perché questo è un paese in crisi dove le famiglie sono indebitate in una maniera incredibile, si parla del 90% del PIL, è uno dei paesi più indebitati dell'Asia, forse solo la Corea lo batte, la Corea del Sud. Questo debito delle famiglie ovviamente pesa sulla domanda, quindi la gente non compra più, non compra le case, per esempio, che invece sono uno dei settori chiave dell'economia della Thailandia, lo sono sempre stati, la grande crisi finanziaria di tanti anni fa, a partire da una bolla speculativa edilizia proprio a Bangkok. In Italia ci sono qualcosa come 400.000 condomini, non appartamenti, condomini in tutto il paese che sono invenduti. La metà di questi sono a Bangkok. Quindi questo vuol dire che in realtà il denaro c'è, motivo per cui il baht è una moneta forte. Il denaro c'è. è stato investito nell'edilizia, ma la gente non ha i soldi né per comprare né per affittare le case, quindi il mercato è fermo. Debito delle famiglie, salari che non vanno avanti, una flessione del turismo che in questo paese è un settore fondamentale, e tra l'altro una serie di pericoli sono stati messi in luce anche dal Ministero del Tesoro, dalla Banca Centrale, cioè i capitali grigi che si riversano sulla Thailandia, sul Baht, che è un paese stabile, soprattutto nel settore dell'edilizia, e che quindi fanno intravedere, come dire, un'economia che ha delle grosse fragilità. Tutto questo, in un certo senso, fa paura.
Sì, il paradosso proprio di un paese dove appunto i soldi arrivano, dove i soldi ci sono, ma sono intrappolati per la maggior parte, dicevi, nei mattoni e non solo nella disponibilità delle famiglie. Che cosa rimane delle proteste che hanno insomma anche accompagnato questi ultimi mesi, quest'ultimo anno?
Ma allora qualcuno dice che la flessione significativa del Partito Popolare, per intenderci il partito progressista per eccellenza, quello che avrebbe dovuto interpretare le speranze della generazione Z, diciamo così, in realtà segmenti più ampi della popolazione, perché le proteste sono cominciate ormai 5 anni fa e dagli studenti hanno trascinato anche altri settori della società della Thailandia, soprattutto nelle grandi città. Invece c'è stata una flessione anche nelle grandi città e qualcuno l'ha attribuita al fatto che il Partito Popolare, annacquando un po', come dire, la sua storia e le sue promesse per il futuro, in realtà ha tradito proprio le persone che si aspettavano invece, come dire, scelte più radicali. Stupisce che la generazione Z e tutto quello che ci ha girato intorno sia al momento abbastanza silenziosa, non si sia mossa, però questo non si può mai dire. La Thailandia è anche un paese che riserva molte sorprese, potrebbe riservarci anche questa.
Era Emanuele Giordana da Bangkok su insomma la situazione nel paese a un paio ormai di settimane scarse in realtà dalle elezioni. Adesso ci spostiamo non molto lontano per la verità, ma in un altro mondo per certi aspetti e fuori dalla sfera cinese. Andiamo in India. Come sapete, al governo c'è Narendra Modi, governo che passa per ultranazionalista. Modi è un personaggio a suo modo come dire carismatico, che cerca di stare sempre un po' sul palcoscenico politico del mondo, anche se mi sembra che non abbia ancora risposto all'invito di Trump a partecipare alla prima riunione del Board of Peace per Gaza. Con Trump però non sembra scorrere cattivo sangue. Qualche settimana fa Modi ha, o forse dovremmo dire avrebbe, raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sui dazi, e li ha annunciati proprio lo stesso presidente Trump, un abbassamento dal 25 al 18% dei dazi insomma, dazi reciproci, dei dazi nei confronti dell'India, mentre l'India si sarebbe impegnata a portare a zero le tariffe nei confronti degli Stati Uniti. Tutti contenti tranne i contadini, che la scorsa settimana hanno fatto uno sciopero generale. Contadini indiani che sono a loro modo una potenza, no? I loro scioperi hanno bloccato il paese negli anni, anche negli scorsi anni. Buongiorno e benvenuto Matteo Miavaldi, ma avrei dovuto introdurti prima, invece ti ho lasciato un po' lì, mi senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Avevo pensato di introdurti a metà di questa mia piccola prolusione, ma non l'ho fatto, e quindi adesso ho fatto tutto io,
problema.
Questo pippotto iniziale, e adesso tu ci dici se sta iniziando la rivolta dei contadini indiani, che è sempre qualcosa di molto scenografico e anche di molto, come dire, efficace in certi casi.
Ma guarda, secondo me non siamo di fronte a quella grande rivolta, diciamo, che avevamo visto nel 2020, in cui effettivamente avevano fatto il panico, avevano bloccato gran parte dell'India del Nord. Questo perché, e qui secondo me è la cosa più scivolosa di tutta la questione, è che questo accordo tra India e Stati Uniti non è, cioè, è veramente fumoso. tanto che è un accordo per forse poi fare un accordo vero più avanti, nel senso che per ora si sono messi d'accordo su questa questione dei dazi, e anche lì, andando a vedere un pochino nello specifico, non è che si sono messi d'accordo, è che Trump ha detto io vi abbasso i dazi dal 25 al 18 e l'India ha detto va bene. Trump ha detto tutta un'altra serie di cose che l'India formalmente non ha recepito. Adesso se vuoi ne parliamo nel dettaglio sulle altre cose che Trump dice, e gli altri sono lì che dicono boh sì, se l'hai detto tu, e poi è tutto da vedere se si farà.
Sì, e in particolare penso che tu ti riferisca alla faccenda degli acquisti di greggio di petrolio dalla Russia, una notizia che Trump ha diffuso, che Daly non ha confermato e che Mosca ha smentito.
No, esatto, sì, quella è diciamo quella più evidente. Diciamo che una parte della stampa indiana progressista indipendente, che ormai sono tipo dei gorilla albini, nel senso che sono 5 o 6 che fanno questa cosa in India, grazie al Signore, hanno notato un trend notevole, nel senso che da quando stiamo iniziando a parlare di questo accordo sull'accordo tra Stati Uniti e India, sono solo gli Stati Uniti che fanno gli annunci. L'India dice sempre: avete visto cosa hanno scritto gli Stati Uniti? Nel senso che non esiste in questo momento un vero accordo bilaterale su niente. Uno di questi è stato fatto su, gli Stati Uniti hanno detto l'India si è impegnata a non comprare più greggio dalla Russia. L'India non ha detto niente, e soprattutto ancora cosa ancora più grave secondo me, c'è un documento ufficiale della Casa Bianca che dice che gli Stati Uniti da ora in avanti controlleranno che l'India non acquisti petrolio dalla Russia, e se dovessero tornare ad acquistarlo riportano i dazi sopra il 25%.
Ma l'India può vivere senza il petrolio della Russia?
Assolutamente no, ed è per quello che non stanno dicendo niente, che andranno avanti probabilmente a fare come gli pare, ma è impossibile che in questo momento lo possano fare. È troppo conveniente, e soprattutto gli altri che vendono petrolio si stanno sempre più restringendo. Qui vado un pochino oltre il mio campo diciamo di expertise, ma il lato statunitense per tutta questa questione è quello di vendere il petrolio venezuelano, nel senso che loro si sono presi il petrolio venezuelano, gli Stati Uniti, e quindi adesso lo stanno spingendo nel resto del mondo.
Sì, certo, sempre considerato appunto che sono a due oceani di distanza, quindi c'è sempre anche questo elemento, al di là delle questioni politiche. Senti, e invece i contadini che hanno scioperato la scorsa settimana, invece su che cosa l'hanno fatto, quindi? Sulla base di che cosa?
Ma loro l'hanno
e contestando che cosa?
Esatto, l'hanno fatto anche lì su un misunderstanding che secondo me è giusto in qualche modo che i contadini si facciano sentire, si sono fatti sentire proprio per evitare il peggio, cioè tra i vari temi di questo accordo che ancora non esiste c'era quello, gli Stati Uniti a un certo punto hanno detto noi abbiamo ottenuto dall'India l'azzeramento dei dazi e soprattutto l'apertura del mercato agroalimentare, che è una questione estremamente delicata in India, perché nell'agricoltura ci lavora più della metà della forza lavoro totale indiana, stiamo parlando di centinaia di milioni di persone, e aprire il mercato indiano, che in questo momento è protetto, il mercato agroalimentare, dai dazi appunto per tutelare i lavoratori che lavorano in India, aprirlo ai colossi internazionali americani significherebbe distruggere un tessuto produttivo e distruggere la vita di centinaia di milioni di persone. Quindi quando gli Stati Uniti dicono questa cosa, i contadini indiani protestano dicendo non esiste che noi ci svendiamo in qualche modo agli Stati Uniti. Cosa interessante, dopo la protesta gli Stati Uniti modificano il documento che era stato fatto girare, che era stato postato sulla Casa Bianca, togliendo dall'elenco diciamo dei prodotti che gli Stati Uniti avrebbero iniziato a esportare con più facilità verso l'India, le granaglie, che sono fondamentalmente il riso,
il riso, che è la grande questione del riso.
Esatto, la grande questione del riso. Quindi anche lì sì, loro si sono fatti sentire, i contadini si sono fatti sentire, il governo indiano sa che non può andare contro i contadini. Detto ciò, bisogna aspettare che questo accordo sia qualcosa di vero e non un annuncio americano che gli indiani hanno detto va bene.
Matteo Miavaldi, giornalista, non l'ho detto prima, del Manifesto, si occupa di India, scrittore, anche grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
Sono le 11, quasi in ritardo, anzi un pelo in ritardo, diamo la linea a Lele Liguori. Come Asia torna tra 2 settimane. E, a tutti voi grazie per essere stati con noi, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.